Ad alta voce, Vinicio Marchioni legge Solaris di Stanisław Lem. Traduzione di Vera Verdiani.
L'arrivo. Alle 19, ora di bordo, mi feci strada tra gli uomini schierati intorno al pozzo e lungo i gradini metallici mi calai nell'abitacolo. Stavo, o per meglio dire, penzolavo dentro un letto d'aria incorporato in un tutto unico con la corazza metallica. Alzai gli occhi. Attraverso il vetro convesso vidi le pareti del pozzo e più sopra la faccia di Moddard china su di esso. Moddard sparì e subito calarono le tenebre. Dall'alto era stata fatta scendere la pesante calotta di protezione. I motori elettrici che avvitavano i bulloni fischiarono 8 volte. Poi negli ammortizzatori risuonò il sibilo dell'aria compressa. «Sei pronto, Kelvin?» disse una voce nelle cuffie. «Pronto, Moddard», risposi. «Tu non pensare a niente. Provvederà la stazione a recuperarti. Buon viaggio!» «Tra quant'è la partenza?» chiesi, mentre mi arrivava quello che sembrava il suono di minuscoli frammenti di sabbia rimbalzanti su una membrana. «Sei già in volo, Kelvin. Buon viaggio!» rispose vicino alla voce di Moddard. Prima che riuscissi a capacitarmi, davanti ai miei occhi si aprì un ampio spiraglio attraverso il quale si vedevano le stelle. Invano cercai di rintracciare l'alfa dell'acquario alla cui volta si dirigeva il Prometeo. Quel settore del cielo della galassia non mi diceva niente, non conoscevo neanche una delle sue costellazioni. Nell'esiguo vetro dell'oblò continuava a scorrere un pulviscolo luminoso. Lo seguì con gli occhi in attesa di riconoscere la prima stella, ma non ci riuscii. Gli astri impallidivano dissolvendosi contro uno sfondo sempre più sbiadito. Ero già negli strati superiori dell'atmosfera. Immobile, chiuso come in un bozzolo tra i cuscini pneumatici, potevo guardare solo davanti a me. Ancora non si vedeva un orizzonte. Dall'esterno mi giunse un lieve e penetrante stridore come di metallo raschiato sul vetro bagnato. Non fosse stato per le cifre che scorrevano sul quadro del pannello, non mi sarei reso conto della violenza della caduta. Le stelle erano sparite. Oltre l'oblò si stendeva un chiarore rossastro. Avvertivo il battito pesante del polso, la faccia mi scottava. Sentivo sulla nuca il soffio freddo del condizionatore. Rimpiangevo di non essere riuscito a vedere il Prometeo. Evidentemente, era già uscito dal campo visivo quando il sistema automatico aveva aperto la saracinesca dell'oblò. La capsula ebbe un sussulto, poi un secondo, e infine fu scossa da insopportabili vibrazioni che attraverso gli strati isolanti e i cuscini d'aria mi penetrarono il corpo da cima a fondo. Il contorno verde pallido del pannello indicatore svanì. L'osservai senza timore. Non ero venuto da così lontano per morire una volta raggiunta la meta. Stazione Solaris, chiamai. Stazione Solaris, fate qualcosa, sto perdendo stabilità. Stazione Solaris, qui visitatore in arrivo. Passo. Avevo perso un altro momento importante, quello della prima apparizione del pianeta. Cadevo, continuavo a cadere. Adesso lo percepivo anche ad occhi chiusi, ma subito li riaprii, volendo vedere il più possibile. Lasciai trascorrere qualche secondo e ripetei l'appello. Neanche stavolta ottenni risposta. Nelle cuffie crepitavano salve di scariche atmosferiche accompagnate in sottofondo da un brusio talmente basso e cupo da parere la voce del pianeta. Nell'oblò il cielo arancione si ricoprì di un velo e il vetro si oscurò. Istintivamente mi rattrappii per quanto me lo consentiva l'involucro pneumatico, ma nel giro di un secondo mi resi conto che era solo un banco di nuvole che, come aspirato dall'alto, subito si dileguò. Continuavo a planare ora nel sole, ora nell'ombra. La capsula girava intorno al suo asse verticale e l'immenso, turgido disco solare mi passava davanti, spuntando da sinistra e sparendo da destra. A un tratto, accompagnata da crepitii e da un ronzio di fondo, mi giunse all'orecchio una voce lontana. «Stazione Solaris a volo in arrivo, stazione Solaris a volo in arrivo, tutto a posto, siete sotto il controllo della stazione». Attenzione, inizio del conto alla rovescia, 250, 249, 248. Gli sporadici mugolii che inframmezzavano le parole rivelavano che a parlare non era una persona in carne ed ossa. La cosa era a dir poco strana. Di solito ogni volta che arrivava un nuovo visitatore, e per di più dalla Terra, tutti si precipitavano all'aeroporto. Non ebbi comunque il tempo di pensarci su perché l'immenso cerchio tracciatomi intorno dal sole si impennò insieme alla distesa verso la quale mi dirigevo. Lottando contro il capogiro, avvistai sulla superficie del pianeta, ritta come una muraglia e striata da solchi nero-violacei, una piccola scacchiera bianca e verde, segno di riconoscimento della stazione. Nello stesso momento qualcosa si staccò con uno schianto dalla parte superiore della capsula. La lunga collana del paracadute ad anello schioccò con violenza, producendo il suono straordinariamente terrestre di un colpo di vento, il primo vero vento che udissi da mesi. Le cose si misero ad andare in fretta. La scacchiera bianco-verde cresceva a vista d'occhio. Ormai mi ero reso conto che era dipinta su una lunga argentea scintillante carena a forma di balena, dai fianchi irti di antenne di rilevatori radar e con scure file di finestre, e che quel colosso metallico, anziché posare sulla superficie del pianeta, ci stava sospeso sopra, proiettando sul fondo color inchiostro la sua ellittica ombra di un nero ancora più intenso. Stavo notando i solchi violacei dell'oceano agitati da un lieve movimento quando, all'improvviso, le nubi orlate di abbaglianti bordi scarlatti balzarono verso l'alto. Il cielo tra loro ristette piatto, lontano, color arancio cupo, e tutto si confuse. Stavo cadendo a vite. Dietro l'oblò, l'oceano, agitato fino al fumoso orizzonte, risplendette come argento vivo. I cavi schioccanti e gli anelli del paracadute si staccarono di colpo e volarono via, trascinati dal vento sopra le onde. La capsula dondolò dolcemente con il tipico moto rallentato indotto dal campo magnetico artificiale e scivolò verso il basso. L'ultima cosa che riuscii a vedere furono le incastellature delle basi di lancio e le torri traforate dei due specchi parabolici, alti vari piani, dei radiotelescopi. Con uno spaventoso fragore di metallo contro metallo, la capsula si immobilizzò. Poi qualcosa sotto di me cedette e con un lungo, affannoso sospiro, il guscio metallico nel quale mi trovavo confitto all'impiedi terminò la sua caduta di 180 e passa chilometri. Stazione Solaris 0+0, atterraggio compiuto, fine, articolò l'inespressiva voce del sistema di controllo. Avvertendo una vaga oppressione al petto e uno spiacevole senso di peso agli organi interni, afferrai a due mani le impugnature all'altezza delle spalle e staccai i contatti. Apparve la scritta verde «Terra», e la parete della capsula si aprì. L'involucro pneumatico mi premette leggermente sulla schiena, costringendomi, per non cadere, a fare un passo in avanti. Con un lieve sibilo simile a un sospiro di rassegnazione, L'aria fuoriuscì dallo scafandro. Ero libero. All'improvviso i compressori dei ventilatori tacquero e seguì un completo silenzio. Mi guardai intorno, vagamente sconcertato. Mi aspettavo di vedere qualcuno, ma non c'era anima viva. Solo una freccia fluorescente risplendeva indicando un silenzioso tappeto mobile. L'imboccai. Il tappeto mobile finiva in uno slargo circolare dove regnava un disordine anche maggiore del precedente. Sotto una catasta di bidoni metallici si allargava una pozza di liquido oleoso che diffondeva un penetrante e spiacevole odore. Orme di scarpe, evidentemente passate sull'ontuosa poltiglia, si allontanavano in tutte le direzioni. Tra le latte, come rifiuti estromessi dalle cabine, si ammucchiavano bianchi rotoli di nastro telegrafico, fogli strappati e spazzatura varia. Si accese una nuova segnalazione verde, stavolta indicante la porta di mezzo. Ne partiva un corridoio talmente stretto da permettere a fatica il passaggio simultaneo di due persone. La luce scendeva dall'alto attraverso degli oblò dai vetri lenticolari, puntati contro il cielo. Mi trovai davanti a una porta dipinta a scacchi bianchi e verdi. Era socchiusa. Entrai. La cabina semicircolare aveva un'unica grande finestra panoramica. Fuori splendeva un cielo lievemente velato di nebbia sotto il quale si rincorrevano silenziosi cavalloni nerastri. Le pareti erano coperti di armadi spalancati, pieni di strumenti, di libri, di bicchieri dal fondo incrostato e di termos polverosi. Sul pavimento sporco poggiavano 5 o 6 tavolini a rotelle e tra loro alcune poltrone che, prive d'aria, penzolavano flosce. Solo una di esse appariva gonfiata a dovere con lo schienale inclinato all'indietro. Vi sedeva un ometto sparuto, la faccia bruciata dal sole. Pur non avendolo mai incontrato di persona, lo conoscevo. Era Snoot, il cibernetico assistente di Gibarian, autore a suo tempo di alcuni originalissimi articoli apparsi sull'almanacco di solaristica. Indossava una maglietta a rete dalle cui maglie sfuggiva la rada peluria bianca del petto infossato e un paio di pantaloni di tela a più tasche da meccanico, un tempo bianchi e ora macchiati sulle ginocchia e bucati dai reagenti chimici. Stringeva tra le dita una peretta di plastica, di quelle usate per bere sulle navi prive di gravità artificiale. Mi guardò come abbagliato da una luce accecante. Le dita allentarono la presa e la peretta rimbalzò a terra come una palla, spandendo qualche goccia di liquido incolore. Lentamente il sangue gli defluì dal viso. Feci un passo in avanti. Si raggomitolò nella poltrona. «Snoot?» mormorai. Sussultò, come se l'avessi colpito. Guardandomi con indescrivibile ribrezzo, gracchiò: «Io non ti conosco. Non ti conosco. Che vuoi?» Il liquido sparso a terra stava rapidamente evaporando. Avvertii un odore di alcol. Beveva? Era ubriaco? Ma perché tutta quella paura? Stavo al centro della cabina, le ginocchia molli, le orecchie che sembravano imbottite di cotone, ancora non ben saldo sul pavimento. Dietro al vetro bombato della finestra, l'oceano ondeggiava ritmicamente. Snoot non mi staccava di dosso gli occhi arrossati. «Che hai?» chiesi sottovoce. «Sei malato?» «Quanta premura!» disse con voce sorda. «Preoccupato, eh? E come mai proprio per me? Io non ti conosco.» «Dov'è Gibarian?» chiesi. Il respiro gli si fermò e negli occhi nuovamente sbarrati passò un lampo fugace. «Gibarian», balbettò. No, no. Fu scosso da un ebete riso silenzioso che di colpo svanì. Sei venuto per Ghibarian? Chiese, quasi calmo. Per Ghibarian? Che vuoi farne? Mi guardava come se all'improvviso non rappresentassi più una minaccia. Nelle sue parole, e soprattutto nel loro tono, c'era qualcosa di insopportabilmente offensivo. «Ma che dici?» balbettai sconcertato. «Dov'è?» Sembrò sbalordito. «Non lo sai?» «Deve essere ubriaco», pensai, «ubriaco fradicio». Mi sentivo invadere da una rabbia crescente. «Snoot, torna in te!» urlai. «Come faccio a sapere dov'è se sono appena arrivato? Si può sapere che ti prende?» La mandibola gli ricadde. Era rimasto di nuovo senza fiato, ma stavolta in modo diverso. Un rapido lampo gli aveva attraversato gli occhi. Afferrati i braccioli della poltrona con mani tremanti, si alzò a fatica facendo scricchiolare le articolazioni. «Che cosa?» disse quasi perfettamente lucido. «Appena arrivato? E da dove?» «Dalla terra», risposi con rabbia. «Ne hai mai sentito parlare? Non si direbbe. Dalla te? Santo cielo! Ma allora tu sei Kelvin?» «Sì, che hai da guardarmi così? Che c'è di tanto strano?» «Niente», rispose sbattendo in fretta le palpebre. «Niente». Si passò la mano sulla fronte. «Scusa, Kelvin, non è niente. È stata la sorpresa. Non ti aspettavo». «Ma come non mi aspettavi? Sono mesi che avete ricevuto la notizia e oggi stesso Moddard vi ha telegrafato da bordo del Prometeo». «Sì, sì, certo. Il fatto è che in questo momento qui siamo un po' disorganizzati». «Già», risposi seccamente. «Pare anche a me». Snoot mi girò attorno come per controllare il mio scafandro, che peraltro era del tipo più semplice, con i soliti attacchi delle condutture e dei cavi sul petto. Tossì un paio di volte e si toccò il naso ossuto. «Vuoi fare un bagno? Ti farà bene. La porta azzurra qui davanti». «Grazie, conosco la pianta della stazione». «Hai fame?» «No». «Dov'è Ghibarian?» Si diresse alla finestra come se non avesse udito la domanda. Fuori dalla finestra balenavano le creste delle onde che si alzavano e ricadevano con tale lentezza da far pensare che l'oceano si stesse coagulando. Guardandolo si aveva l'impressione che la stazione, poggiata su un invisibile sostegno, si piegasse leggermente da una parte, poi tornava in equilibrio e con lo stesso pigro sbandamento si inclinava dalla parte opposta. Ma doveva trattarsi di un'illusione. Falde di mucillaginosa schiuma color osso si raccoglievano negli avvallamenti tra le onde. Per un attimo fui pervaso da un senso di nausea. Ripensai al rigoroso ordine regnante a bordo del Prometeo, come a un bene prezioso perduto per sempre. «Senti», disse inaspettatamente Snoot, «ora come ora non ci sono che io». Si voltò verso di me sfregandosi nervosamente le mani. «Per il momento dovrai accontentarti della mia compagnia. Mi conosci solo dalle fotografie, ma non importa. Chiamami pure Sorcio, come fanno tutti qui dentro. Per uno che, come me, ha avuto dei genitori con ambizioni cosmiche, Sorcio non è proprio il massimo, ma che vuoi farci?» «Dov'è Ghibarian?» tornai ad insistere. Sbatté le palpebre. «Mi dispiace di averti accolto in quel modo, non è solo colpa mia. Me n'ero completamente scordato, ma sai, con tutto quello che ci è capitato...» va bene», replicai. «Lasciamo perdere. Allora, che ne è di Ghibarian? Non è nella stazione? È uscito in volo?» «No», rispose Snoot, fissando un rotolo di cavo abbandonato in un angolo. «Non è andato da nessuna parte, né mai ci andrà. È appunto una delle ragioni di cui ti dicevo, fra le tante». «Come?» chiesi. Avevo ancora le orecchie tappate e temetti di aver udito male. Che vuoi dire? Dov'è? Hai capito benissimo. Rispose in tono completamente mutato, fissandomi freddamente con uno sguardo che mi fece rabbrividire. Anche ammesso che fosse ubriaco, sembrava sapere perfettamente quello che diceva. Non sarà mica... Sì. Un incidente? Annuì con quello che voleva essere un sì e, nello stesso tempo, l'assenso alla mia reazione. Quando? Stamattina all'alba. Stranamente, la concretezza di quell'asciutto scambio di monosillabi non solo non mi sconvolse, ma mi rese più calmo. Adesso mi sembrava di capire il suo incomprensibile atteggiamento di prima. Ma com'è stato? Senti, ora va a cambiarti, sistema le tue cose e torna qui, diciamo, tra un'ora. Esitai un attimo. D'accordo. Aspetta un momento, aggiunse mentre mi dirigevo alla porta. Mi guardava in modo strano. Capii che quello che stava per dire faticava a uscirgli di bocca. Eravamo in tre. Adesso con te. Siamo di nuovo in tre. Conosci Sartorius? Come conoscevo te, ossia dalle fotografie. In questo momento è nel laboratorio di sopra e dubito che ne esca prima di notte. Comunque, se lo incontrassi, lo riconosceresti. Se per caso dovessi vedere qualcun altro, voglio dire oltre me, Sartorius, allora... Che cosa? Mi pareva di sognare. Seduto sulla poltrona contro lo sfondo delle nere onde riflettenti i bagliori sanguigni del sole ormai basso all'orizzonte, Snoot fissava nuovamente a testa china il cavo arrotolato nell'angolo. Non fare assolutamente niente. Ma chi dovrei vedere? Un fantasma? Sbottai. Capisco. Credi che sia diventato matto? No, non sono impazzito, ma per adesso non so come altro spiegartelo. Potrebbe anche non succedere nulla, ma nel caso... Ricorda che ti ho avvisato. Avvisato di che? Di che stai parlando? Cerca di non perdere il controllo. Continuò lui imperterrito. Tieniti pronto a tutto. Lo so che è impossibile... Ma tu provaci lo stesso. Non c'è altro rimedio, o comunque io non ne conosco altri. Ma cos'è che dovrei vedere? Chiesi quasi urlando. Non lo so. Vedi, il fatto è che, in un certo senso, dipende anche da te. Allucinazioni? No, sono cose reali. Non le aggredire. Ricorda quello che ti ho detto. «Ma di che diavolo parli?» dissi con una voce che non mi pareva la mia. «Non siamo sulla Terra. I politeri? Ma quelli non hanno niente di umano!» esclamai. Non sapevo come strapparlo a quella fissità in cui sembrava leggere qualcosa di talmente assurdo da gelare il sangue nelle vene. «Proprio per questo sono così spaventosi!» disse piano. «Ricorda quello che ti ho detto. Sta in guardia. Che cosa è successo a Ghibarian?» Non rispose. Che sta facendo Sartorius? Torna tra un'ora. Mi girai e uscii. Aprendo la porta gli lanciai un'ultima occhiata. Sedeva con la faccia tra le mani, piccolo, rannicchiato, i pantaloni sporchi. Solo allora notai che sulle nocche aveva del sangue rappreso.
Vinicio Marchioni ha letto Solaris di Stanisław Lem. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.